dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Stasera Digitalia 504, puntata speciale perché la sigla tocca a me, non tocca al solito Franco che stasera purtroppo non è qui con noi, ma siamo in modalità autogestione in una serata speciale a parlare di notizie del Digitalia. Dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Buonasera a tutti, buonasera amici, come va?
Beh, almeno molto ci siamo meglio ripresi, della prima.
Dai, questa volta ci sentiamo, dai, questa è una cosa importante.
Possiamo dirlo, che per quelli che non ascoltano in diretta, possiamo dirlo che c'è stata una falsa partenza della puntata 504, prontamente recuperata, che ci ha dato il tempo per riprendere un attimo il respiro.
Ma che potete andarvi a riascoltare e a rivedere su YouTube.
Giustamente.
False partenze qui, mixer da sistema montati all'ultimo minuto, giusto una... telefonata di Franco, prendi tu in mano la regia qui a montare cavi, saldare tutto.
Vedi?
Cose strane insomma. Però la notizia non si ferma, quindi questo lunedì siamo in onda, siamo pronti per parlare un sacco di notiziole, una settimana senza cose
anche
grandissime
qui, siccome io vorrei fare una puntata verità. Diciamocelo che prima di iniziare la trasmissione eravamo sconsolati perché le notizie di questa settimana sono piatte, sono noiose e che noi faremo di tutto invece per farvele sembrare spumeggianti e interessanti.
Esatto. E sai cos'altro è piatto? La testa di Jeff Bezos.
Oh mamma mia, iniziamo bene allora.
Nel senso che l'hanno piallata?
È un po' piallata dai capelli, quello sicuramente. E c'è stato un leak di motherboard, se non ricordo male, che non si sa bene come è riuscito ad ottenere questo report. Vi ricordate qualche mese fa che parlavamo dell'iPhone di Bezos che era stato hackerato e dal quale erano fuoriusciti dei contenuti personali? Ai tempi si diceva che
mi
fosse stato...
c'era qualche foto impropria, cose di
esatto,
questo...
Jeff okay. Bezos... Sì, sì.
Beh, insomma, una cosa che è costato un matrimonio, se non mi sbaglio, a Jeff, quindi...
No, credo che lui si era già separato dalla moglie, sì, però sì. Comunque uscirono delle foto un po'... che avevano, come dire, a tema un po' sessuale, in cui c'era lui, foto private che aveva mandato alla nuova compagna.
Io continuo a lambiccarmi su sto fatto che uno si fa le foto nude e le manda, ma vabbè,
ma non lo so, Max. Vabbè, sì, le nuove generazioni.
Nuove generazioni, ma penso su quanto
hai guardato il telefono di Michele che c'ha sopra? L'abbiamo perso.
Comunque. Allora, quindi c'era stato questo hacking del telefono di Bezos e non mi ricordo quale giornale aveva ricevuto queste notizie, queste foto, e ha detto a Bezos: se vuoi che non le pubblichiamo, dacci una somma di denaro. Solo che Bezos è andato pubblico.
Ha detto che mi frega, io sono un belloccio.
Io volete sono l'uomo più ricco foto? Del mondo.
Sì. Volete le mie foto nude? Vai.
Vai, esatto. Ha fatto questo e quindi la cosa si è un po' sgonfiata. Nel frattempo però ha dato mandato a una società di sicurezza informatica di fare le dovute investigazioni. E qui torniamo appunto al preambolo di questo report ottenuto da Motherboard, in cui ci sono i risultati di questa investigazione. Mm-hmm. E la trama si infittisce perché tutto nasce da un messaggio mandato dall'account di Mohammed bin Salman, quindi stiamo parlando del principe ereditario dell'Arabia Saudita,
e però
il quale manda a Bezos, poi come dire, non so cosa succede nelle chat degli uomini più ricchi del mondo, evidentemente non si mandano tette e culi come nelle chat di noi poveri sfigati, ma si mandano, MBS ha mandato a Bezos questo video promozionale su un accordo di telecomunicazioni tra la Svezia e l'Arabia Saudita,
che dici, boh, non lo so.
Vabbè, ma secondo me è lì il fatto, vabbè, che in realtà si voleva mandare quell'altro tipo di messaggio.
Gli esperti, non lo sa, non si sa, non è stato trovato, però hanno analizzato il traffico, hanno visto che subito dopo alla ricezione di questo video è esploso. Ti sento con ritardo, però vai.
Esatto, vi abbiamo perso un momentino, purtroppo. Non è una serata delle più fortunate. Quindi Michele, insomma, ci stavi raccontando di questo video che ha mandato il principe saudita a Jeff Bezos, ed è stato la causa, il veicolo col quale far arrivare fondamentalmente un malware sul telefono che ha iniziato a trasmettere dati verso server.
Forse
non ancora,
perché si tratta, come dire, non c'è stato ancora nessun trovato il collegamento tra il malware e il video. Però si è visto che appunto subito dopo la ricezione di questo video, il traffico di questo telefono, che a questo punto mi viene da dire che forse Bezos usa solo per WhatsApp, che avrebbe senso considerando che è uno degli uomini più ricercati del mondo da questo punto di vista, ottenere il telefono di Bezos non deve essere un bel premio per gli hacker, e ne tiene uno probabilmente esclusivamente per WhatsApp, nel quale è appunto del quale poi è esploso il traffico dopo la ricezione di questo video.
Sì, perché hanno trovato prima trasferiva un qualche cosa tipo pochi mega al giorno e di colpo un centinaio di mega durante la giornata, senza aver apparentemente cambiato le abitudini.
Esatto, esattamente. Il che, allora, dire, la notizia è abbastanza esatto, la notizia, se vuoi finisce qua, perché poi, come dire, non ci sono, ok, alla fine sono fatti di Bezos, di Bin Salman e della comunità internazionale. Il punto però che mi è venuto da pensare è quanto nel 2020 della diplomazia, o comunque delle cose che poi vanno a influenzare i destini del mondo, venga fatta su WhatsApp. WhatsApp ovviamente sostituisci poi con WeChat se c'è un cinese in mezzo, o probabilmente anche altri metodi di comunicazione. Però rispetto a tanti anni fa, cioè, ma neanche tanti anni fa, in cui la diplomazia veniva fatta attorno ai tavoli, veniva fatta durante le riunioni, chissà quanta oggi viene fatta tramite messaggini di WhatsApp.
Tu dici?
Perché no?
Plausibile.
Alla
è plausibile. Ma prima si facevano chiacchiere probabilmente in sala da pranzo con quello dietro col bicchiere di carta appiccicato al muro per ascoltare, insomma. È sempre stata così la diplomazia.
Esatto, prima veniva fatta magari, non attorno al tavolo ufficiale, però magari nella saletta prima, nell'ascensore salendo. Magari, come dire, c'era sempre anche qualcun altro che potenzialmente poteva essere lì, l'assistente, il portaborse. Adesso diventa una conversazione chiusa a due, con un tono probabilmente anche diverso, perché poi, come dire, ovviamente scriversi su WhatsApp è diverso dal parlarsi di persona, e chissà che questo poi non possa poi influire il risultato di questo tipo di negoziazione, di discorsi.
Tu sostanzialmente stai dicendo che data la natura appunto dei social, in qualche maniera WhatsApp è diventato, WhatsApp o equivalenti, sono diventati dei canali privilegiati di conversazioni riservate?
Sì, per una questione prima di tutto di comodità, nel senso che io ad esempio secondo me lo si vede molto nella vita aziendale. Di solito nelle aziende ci sono di solito dei tool di comunicazione, diciamo, ufficiali, però molto spesso questi tool di comunicazione non sono WhatsApp, che è il tool, almeno qui in Europa,
personale,
di comunicazione per eccellenza personale. Quindi quando tu vuoi parlare con una persona, adesso ti viene in mente di scrivergli su WhatsApp. Questo viene trasmesso facilmente nel contesto aziendale. E alla fine, come dire, due capi di Stato alla fine sono come due capi di due aziende. E quindi, secondo me, sì, per comodità, per praticità, viene fatto, e con tutti i rischi del caso, perché poi magari viene fatto sul telefono personale, ma viene fatto su questi strumenti qui.
Ragazzi, questa è la base per un magnifico thriller di spionaggio, dobbiamo, diciamo, nel filone chi è quello lì della Cruna del Lago, di Ken Follett? Follett?
Sì, Ken Follett.
Dobbiamo assolutamente dare seguito a quest'idea. Facciamo
e anche oggi idea incipit di un libro.
Esattamente, esattamente.
Quanti libri abbiamo scritto in 10 anni?
Parecchi, dai.
Cioè, no, scritti zero, però.
Proponiamoci a una di queste società di streaming che ormai stanno proliferando come se fossero
tipo Storytella,
come se fossero funghetti, perché no, tutta questa offerta che si sta generando dal punto di vista dei contenuti multimediali, secondo me noi andiamo alla grande, altro che Mr. Robot.
Beh, ragazzi di Storytel, ragazzi di anche Spotify ad esempio ha il podcast di Saviano, adesso visto tra gli esclusivi. Noi siamo sempre aperti, soltanto però questa offerta è valida solo per oggi che non c'è Franco.
Assolutamente,
che
alle prime 100 telefonate,
esatto,
in omaggio.
Perché appena Franco riprende mano alla trasmissione, no,
ci cassa.
Esatto, ci cassa.
Esatto, ma quindi tu stavi proponendo società di streaming, di quello streaming audio tipo podcast o di streaming video? Perché anche quelle sono talmente tante che ormai avranno bisogno di contenuti.
No, io pensavo allo streaming video, assolutamente.
Diciamo. Appunto, perché
oramai siamo degli YouTuber.
Uno di quei thriller particolari alla Hitchcock.
Quindi alla Disney non lo vendiamo.
Nei quali non c'è bisogno di molta azione, deve essere tutto giocato psicologicamente, quindi diciamo il nostro flusso YouTube con le 3 immagini separate, 4, insomma 5, facciamo una cosa speciale con tutti e 5, in cui si gioca tutta sulla tensione che si crea fra questi 5, i volti che si contraggono, WhatsApp mentre parlano su YouTube, WhatsAppano per scambiarsi messaggi segreti, secondo me
certo.
può andare, dai.
E lo chiediamo a Disney, che ha deciso di arrivare in Italia un po' prima del
previsto. Il 24 marzo, il mio compleanno.
Ah, auguri! Capito?
È un regalo, quindi cari ascoltatori, se dovete fare una piccola colletta, in fondo quanto è? 6 euro al mese?
6,99 euro al mese, 69,99 l'anno.
Va bene, dai, 70 euro passa la paura, piccolo regalo per i miei 60 anni, compiuti il 24 marzo 2020, e vediamo che cosa ci dice questo Disney Channel Plus.
No, senza channel, Disney Plus. Tanto nel frattempo The Mandalorian l'ha scaricato tutti quanti, quindi non si è...
Ecco. Non sono l'unico che non ha ancora visto The Mandalorian, va bene.
Non l'ho visto ancora.
E poi potremmo rivederci. Tante cose.
Non so perché hanno deciso di anticipare di una settimana, c'è magari qualche evento particolare il 31 marzo e quindi magari hanno meno esposizione.
No,
forse perché avevano paura di lanciare il 31 marzo, fosse primo aprile, e quindi...
Hanno pensato 24 marzo.
Tu dici che è quello.
Tu dici primo aprile, no, dai, è sciocca questa cosa.
Non lo so.
Comunque, insomma, siamo veramente già di fronte a quel proliferare di sorgenti.
Nel frattempo,
complicate.
Voi avete provato Apple TV Plus?
No. Non ho strumenti per farlo.
Hai un browser, hai qualsiasi cosa, un televisore Samsung, ormai c'è veramente dappertutto. Io ho
la vecchia piattaforma.
Ho preso la trial gratuita, tra l'altro quella di un
ma
anno.
Ma c'è qualcosa?
Cambiato dispositivo
contenuto?
E tipo oggi mi hanno già detto stai per rinnovare, scade l'anno prossimo a gennaio e devono anche sistemare un po' le email, c'è poco e soprattutto c'è sempre meno tempo per districarsi fra la bella serie su Netflix, quella su Prime, quella su Now TV, quella su Disney, quella su Apple TV, Infinity, sono tantissimi ormai, veramente quello che manca
è la capacità
di consumare.
Sì. Sì, perché come dire, questa bulimia di contenuti, da una parte effettivamente ci sono tante cose, anche se come dire, il nuovo Game of Thrones, il nuovo Lost adesso forse un po' manca, cioè sì, ci sono tante serie che hanno avuto un ottimo successo, ma quella super non c'è, secondo almeno non mi viene in mente la serie super,
può essere
quella,
sia colpa
quella
anche
generazionale
di questa suddivisione, perché Lost aveva di particolare il fatto che fosse anche una serie molto vissuta in tempo reale, quindi usciva la puntata e c'era tantissimo chiacchiericcio, tanto che seguirla in tempo reale
per aprire quella botola.
Abbiamo imparato l'inglese per guardarci le puntate in diretta con l'America, fondamentalmente.
Ai bei tempi.
Scusa?
No, dico ai bei tempi, sembra stiamo facendo un discorso nostalgico, siamo passati 15 ormai, anni.
E Game of Thrones ha anche stata una serie che ha fatto vivere tutti sulla cresta dell'onda, attendendo la trasmissione sul canale. Ora che c'è invece questa possibilità di vedere le cose, sì, escono. Magari non so, possiamo dire avete visto il nuovo Picard, ma sì, ma lo vedrò settimana prossima, già settimana prossima non se ne parla più, no, per cui c'è questa cosa.
Questo è un po' tipico della bulimia di informazioni, però non credo che in questo caso questo ragionamento si applichi. Banalmente, sai, questi grandissimi successi, no? Questo accadere di qualcosa che diventa così famoso che entra nell'immaginario popolare, scatena queste attenzioni e queste attese di cui parlavi, sono fenomeni sempre strani, no? Con chiunque parli del mondo della creatività e dello spettacolo, è veramente sempre, si possono costruire delle operazioni a tavolino in cui ragionevolmente si punta sul successo, però il capolavoro eccezionale, no? L'accadere di queste cose epocali, appunto, è epocale, è una cosa che
non è prevedibile,
non è prevedibile.
Esatto, perché Game of Thrones quando è iniziato, Game of Thrones quando è iniziato non era Game of Thrones, sì, era una serie di successi, cioè su cui HBO aveva investito, tra l'altro il pilot di Game of Thrones non è quello che è andato in onda, l'hanno dovuto rifare da zero perché il primo non era soddisfacente, e comunque si è creato Breaking Bad alla fine della prima stagione. Non credo che era sull'orlo della cancellazione, però comunque non lo conoscevano in pochi, era la serie TV di nicchia, un po' nerd perché c'era il professore di chimica, ma non era Breaking Bad. Però secondo me, come diceva giustamente prima Franz, probabilmente il fatto comunque di costruire nel tempo la storia con un ritmo diverso, dove diventa l'evento la serata per vedersi la puntata l'ultima puntata di Breaking Bad o quella di Game of Thrones, è stato un evento. Il momento in cui va in streaming, sì, sicuramente c'è un rumore nel momento in cui tu metti online la serie, però non sono lì quella sera tutti a vedersi quella serie, quella puntata.
Beh, stanno comunque anche in streaming, comunque utilizzando dei meccanismi diversi dal pubblicare l'intera serie contemporaneamente. Per esempio abbiamo citato Picard esce un'altra settimana.
Ma perché credo che negli Stati Uniti non esca su Amazon, sono
esce in televisione sulla CBS, se non mi sbaglio.
Esatto, uh-huh. Sono quelle serie ibride che da noi arrivano in streaming, ma lì comunque sono di network della cable. Quindi anche per quello ha questa cadenza.
Vabbè, era stato discorso, altra che Discovery.
Comunque potrebbe capitare, quindi, che alla fine una di queste decolla e diventa il nuovo Lost piuttosto che il nuovo Game of Thrones.
Sì, sì, cioè, anche, che ti devo dire, Stranger Things. Probabilmente forse è quella che più si avvicina a questa definizione.
Stranger Things,
no?
Effettivamente ha avuto molto successo.
Ha avuto un grandissimo successo.
In maniera trasversale pure, effettivamente.
Però, come dire, sì, mettono su quella, come si dice, la serie tutta insieme.
Sì, c'è qualche mese, uno o due mesi in cui se ne parla, come, e poi sparisce,
esatto,
per un annetto.
Esatto. E soprattutto non c'è quel momento in cui sono tutti a discutere del finale, perché magari quelli più accaniti lo hanno visto al giorno 1 che hanno bingiato tutta la serie, le persone con una vita normale magari ci hanno messo 2-3-4 settimane, e manca tutto quel battage che invece si può essere creato per il finale di Game of Thrones.
Vabbè, non ci rimane.
E ci dobbiamo abituare.
Aspettare.
Vabbè, vediamo quanti canali riusciremo a zappare, anche dei canali di streaming. Insomma.
Intanto dobbiamo fare una colletta oppure una rete. Ecco, conviene una rete di abbonamenti per seguire appunto tutte queste offerte differenziate che cominciano a diventare complicate da sottoscrivere.
E ci scambiamo le password.
Esattamente, ma questo vedo che è un fenomeno, ecco, che è stato abbastanza diffuso.
Ah sì, finché non decidono che a Netflix non va più bene.
Certo.
arriverà quel, penso che arriverà quel momento, come è arrivato un po' per Spotify, arriverà anche per Netflix.
Spotify arriverà. Ancora c'ha un modello però in cui con un abbonamento...
No, Spotify le app di seconda mano che riuscivano a bypassare le funzionalità premium, penso si riferisse a quello, Michele.
No, no, io mi riferivo sempre alla condivisione di abbonamenti, se non ricordo male.
Sì.
Mi sembra di ricordare che avevano fatto delle attività per fare in modo che fosse meno facile condividere l'abbonamento del
ma
piano.
Ma no, guarda,
del
io ho un piano famiglia con, mi pare, 6 accessi, li usiamo tutti perché, diciamo, i miei figli
sono
sparsi sul territorio europeo e anche, vabbè, non so, in America probabilmente no. Però io su quello europeo sono sicuro, Francia, Germania, Italia in vari posti e lo usiamo regolarmente.
Come non detto, fate come se
non effettivamente family in questo caso, cioè voglio dire, è la mia famiglia, quindi diciamo è del tutto legittimo rispetto a quello che è il modello di abbonamento proposto, però nello stesso tempo forse se vai a leggere effettivamente le note di rilascio non so se intendono che devi stare nella stessa casa o cose di questo genere, ma non mi pare che ci sia un enforcement su questo livello di protezione.
Ancora no, arriverà.
Perfetto, quindi intanto che pensiamo alla prossima notizia con la quale agganciarci, è il momento di ringraziare il nostro sponsor per questa puntata. Anche questa sera abbiamo squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate le soluzioni ideali in qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player audio. Si posiziona tutto con un click del mouse. Squarespace è fully managed, significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, tutto con un'interfaccia intuitiva. Inoltre, Squarespace ha dei design unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E se avete problemi, c'è il supporto utente a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio di Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi. Potete provare Squarespace gratis, non serve nessuna carta di credito. Andate su squarespace.com per ottenere un mese gratuito. Se alla fine non vi serve, amici come prima, se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale o biannuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. E qui il jingle. Jingle non c'è, quindi...
No,
Pam.
Non era così,
non era questo, così. Però insomma, il primo che mi è venuto, dai. Comunque devo farti i complimenti, Franz, saresti una perfetta signorina dei call center.
Sai che questo intervento ti è costato 2,99 euro al minuto più IVA. Scatta la risposta.
Esatto. vedi, perfetto, vai.
Ma visto che parlavamo di Spotify, l'avete visto quello che ha messo Spotify sul Macintosh?
Ho visto, bellissimo, il Macintosh SE.
Che poi a me non tanto mi ha stupito Spotify, ma il fatto è che ci abbia messo il wifi, perché se guardate il Mac dietro c'ha questa antennina, questo Macintosh ha l'antennina del wifi che esce. Evidentemente è un modding abbastanza famoso, non lo so. Scena modding del Macintosh.
Ma dove vedi questa antennina, scusa?
E guardi bene le foto,
la seconda foto.
Esatto, quindi cosa che ha fatto? Raccontaci un po' questo hack, come ha funzionato, Michele.
Questo ma in realtà ha fatto questo Mac Player andando a sfruttare le potenzialità di Spotify Connect, che è praticamente la piattaforma di sviluppo. Infatti se date un'occhiata adesso non so se appunto è cambiato qualcosa su questa piattaforma, però stanno spuntando, ad esempio ci sono delle interfacce per Spotify da linea di comando, ci sono dei demoni anche che si possono usare su Linux, quindi c'è un po' di fermento sulla piattaforma per sviluppatori di Spotify. Per l'utente normale ci vuole un attimino, perché devi stare a configurare le API, però poi è anche abbastanza veloce tutto l'ambaradana. Quindi questo vediamo se abbiamo anche un nome e cognome. No, signor Enz, o almeno sul forum in cui ha postato si chiama il signor Formiche. Si è messo lì e ha sviluppato questa interfaccia, andando poi ad esempio a fare affidamento su questa scheda wifi di cui parlavamo prima, ad esempio per la gestione del traffico della parte di HTTPS, che ovviamente il Macintosh non supporta, però pare che funzioni, l'interfaccia ce l'ha, i tastini play, next, shuffle, volume eccetera eccetera. C'è anche un video che
la cosa più bella è l'estetica, la grafica, perché ha usato una grafica monocolore a 8 bit con queste copertine tutte a quadrettoni, che però sono direttamente il rendering, la riproduzione fedele di quello che trasmette alla fine Spotify, quindi è un qualcosa di veramente anacronistico, però affascinante, insomma, quello che si riesce a fare e inventare.
Il fascino del retro, d'altro canto. Esatto. In realtà, appunto, in termini di capacità e potenza di elaborazione, molto spesso noi oggi siamo abituati a un sovradimensionamento eccessivo, no? Per tante cose, la potenza che aveva il... credo che montava quella macchina, 68.000?
È plausibile adesso. Comunque processori oggi sono...
Sì, processori che fanno parte della storia effettivamente dell'informatica, ma che sono più che sufficienti se opportunamente programmati per fare tante cose simpatiche. Questo è un po' il mondo dell'IoT, lo sta riproponendo, no? Che molti dispositivi sono basati su schedine veramente semplici.
Ah certo, Amazon ne sta facendo un business, cosa qualche settimana fa che leggevamo che era riuscito a mettere Alexa, sui processori da, non mi ricordo, da $2, qualcosa del genere.
Ragazzi, non c'è niente a fare.
Si torna alle origini.
Alla fine tutta l'elaborazione.
Ricacciate i vostri 486.
Esatto. E vabbè, li avete in cantina che fanno polvere, tiriamoli su,
ci sarà nicchia su tutti i dispositivi IoT. Skynet.
Esatto, anche perché insomma sono tutte cose che girano nel cloud, e del cloud abbiamo imparato ormai che è una cosa di cui ci possiamo fidare tranquillamente, giusto?
Certo, esatto.
Sicuri, il cloud è Skynet proprio sicura.
Sicurissimo.
Esatto. Qual è la notizia del cloud di questa settimana che ci fa stare sonni tranquilli? Che finora abbiamo sempre parlato, anche Passo Digitale, di Apple come società che è sempre tirata avanti verso la privacy, dicendo noi criptiamo tutto, non diamo il modo di decrittare i nostri telefoni, c'è tutto a disposizione. Già qualche anno fa Tim Cook aveva detto fra pochissimo accendiamo il sistema di cifratura sui cloud, peccato che poi questo sistema di cifratura sui cloud non sia mai stato attivato, quindi sono ormai almeno 2 anni, se non di più, che il Apple ha modo di decifrare il cloud, quindi questa sicurezza, questa privacy che ci è stata così raccontata per tutti questi anni, invece aveva la famosa backdoor, fondamentalmente. Sì, il telefonino non si può aprire, quello pare sia rimasto ancora vero, ma la parte cloud, quella invece
è a disposizione, esatto, di tutti.
Speriamo
di no, effettivamente.
Però in realtà era uscito comunque dagli ultimi casi di cronaca che c'era una grossa linea tra quello che Apple poteva fare sul device, sull'hardware, anzi quello che Apple non poteva fare sul device o sull'hardware, se non tramite i vari exploit delle società di sicurezza. Quindi Apple non poteva svolgere un'operazione di decriptazione dei dati di un iPhone. Però il backup di iCloud alle forze dell'ordine americane comunque negli ultimi casi sono sempre stati consegnati, compreso quello degli shooter di cui parlavamo due settimane fa. Quindi quando il marketing di Apple dice abbiamo i device più sicuri e che mantengono la privacy, è da prendere letterale. Si parla dei device, quello che poi succede sul cloud non rimane sul cloud, non è come Las Vegas.
No, è il contrario, anzi.
Esattamente, e quindi se succede qua, poi per carità, per ora da quello che ne sappiamo, sempre secondo la legge, l'FBI è andato a bussare alla porta di Team Apple e ha detto che nelle investigazioni gli servivano i backup di iCloud. Apple gli ha dato i backup di iCloud.
Questo, diciamo, è un po' di tutto sommato un discorso che presenta comunque delle sfaccettature importanti, no? Voglio dire, la possibilità di rispondere ad un mandato di un giudice che sia stato opportunamente comprovato non è equivalente alla violazione della sicurezza, no? È chiaro che se tu ti illudi sulla base del marketing dell'azienda che quello che fai possa rimanere comunque sempre segreto, fondamentalmente stai avendo un comportamento del tutto ingenuo. Noi credo che l'abbiamo detto fin dalla puntata numero 1 che in realtà tutto quello che si fa sulla rete e tramite la rete è bene pensare che è come se lo facessi in pubblico.
Sì, che sì, come dire, non è neanche cioè c'è una linea, perché una cosa è quello che fai su, ad esempio, sui social, quello che carichi su Facebook, quello che dovrebbe essere il tuo backup di iCloud, dove comunque potenzialmente puoi mettere dei documenti sensibili perché magari sono quelli relativi al tuo lavoro. E, come dire, è anche giusto che tu pretenda, come dire, un minimo di sicurezza in più. Non è come metterli sul tuo account Facebook.
No, certo, il problema è che vuol dire un minimo di sicurezza in più. Prendi il caso delle conversazioni telefoniche. Tutti noi forse sappiamo, ma probabilmente poi nella quotidianità ce lo dimentichiamo, che per esempio tutte le conversazioni telefoniche su cellulari sono registrate in forma digitale dai nostri fornitori di connettività e devono restare disponibili per 5 anni, credo.
Non il contenuto, ma il metadato.
No, guarda, credo proprio il contenuto.
No, credo il contenuto soltanto se sei sotto intercettazione. Credo il
non
metadato.
Non sono sicuro, ma comunque io diciamo.
Vabbè, ti denuncio e vediamo cosa registrano.
Vabbè, se mi denunci non è detto che io vada poi sotto inchiesta per definizione, speriamo. Cioè, che non è che se tu mi denunci
tu non conosci Michele.
Esatto. Vabbè, la potenza di Michele.
Vabbè, ma spero per le povere compagnie telefoniche che non debbano tenersi tutto l'audio, perché comunque sarà tantissimo, ma già il fatto comunque di tracciare i metadati, insomma, se avete letto, anzi voi so che l'avete fatto, il libro di Snowden, comunque fa notare quanti metadati siano fondamentali, anche solo quelli per, certo, riuscire a ricostruire le tantissime informazioni su una persona, figuriamoci poi i contenuti.
Ma certo, anche i metadati sono già sufficienti a mantenere una traccia concreta di tutte le conversazioni che hai avuto, a che ora, in che giorni, con quali numeri. Già quelli basterebbero. Se la memoria non mi inganna, credo che ci sia comunque una registrazione più ampia, però non potrei sbagliare.
E tanto quelle le fa l'NSA, quindi.
Esatto.
Ah, quelle le fa comunque l'NSA a livello planetario.
Esatto, tengono un bel oro per sicurezza, in realtà loro tengono un backup delle conversazioni. È un servizio pubblico quello.
Se tu gli scrivi, dici guarda, ieri non mi ricordo cosa ho detto a Michele,
non mi ricordo più mia moglie, che mi ha detto mia moglie di comprare, se non ti dispiace me lo dici per favore.
Quindi attenzione anche a quello che mettete su iCloud, soprattutto se siete dei criminali e fate incacchiare l'FBI o l'NSA, perché poi vanno a bussare e gli danno la chiavetta USB con il vostro backup.
Perfetto, va bene.
E se invece sei un dittatore straniero che che non so, fa arrabbiare qualcuno che si occupa di gestire le traduzioni, anzi meglio, fa arrabbiare le popolazioni che quindi riescono a convincere i sistemi di traduzione automatica che tu ti chiami in un modo non tanto carino?
Esatto, se sei, come è successo, uno degli uomini più potenti del mondo, sia il signor Xi Jinping, nonché leader della Cina, e il tuo nome su Facebook viene tradotto Mr. Shithole, potresti non prenderla bene, anche se Zuckerberg aveva, ti ricordate, qualche anno fa aveva come resolution quello di imparare il mandarino. Non so se ha imparato le parole giuste per chiedere scusa a Xi Jinping.
E gli ha detto?
I'm sorry.
Esattamente.
No, vabbè.
I jingle non ce li hai, però I'm sorry ce l'hai.
Questo ce l'ho, quelle sono le cose importanti.
È giusto, le cose importanti,
sorry,
le basi.
È un must, esattamente. Spero che tu abbia anche gli argomenti molto interessanti.
Ovviamente.
A portare.
Fatemelo cercare.
È un argomento molto interessante.
Vedi?
Esatto, grazie Max.
Le cose importanti ce le ha.
Anche perché poi Xi Jinping è uno famoso per prendersela, perché se voi provate a entrare in Cina con una maglia di Winnie the Pooh e vedere se non vi tengono chiusi nelle prigioni insieme agli Uiguri per qualche decennio.
Perché Winnie the Pooh, scusa?
Perché Winnie the Pooh?
Ah, esatto. Come voi non lo sapete? Perché no. Xi Jinping viene preso per i fondelli,
caricaturato.
Come?
Viene caricaturato?
Sì, esatto, viene caricaturato, grazie.
Scusate, un neologismo pessimo.
No, no, è il termine più corretto, viene caricaturato come Winnie the Pooh. E su, in Cina, e non sto scherzando, Winnie the Pooh è illegale. È illegale.
È illegale, è stato proprio
illegale. È illegale di fatto, ovviamente non c'è una legge che banni Winnie the Pooh. E credo che se appunto entri in Cina con tipo una maglietta di Winnie the Pooh, gli omini alla dogana non la prendano proprio bene.
A civicchia.
Esatto, quindi questo discorso di Mr. Shithole non credo che l'abbia preso proprio bene.
Detto con la voce di Winnie the Pooh, fra l'altro, così.
Esatto, che non so come fa, quindi non posso fare l'imitazione.
Benissimo. Parliamo di intelligenza artificiale, che ci sono un paio di notiziole carine.
E dai, ancora, e basta con questa intelligenza artificiale. No, scherzo, è l'argomento del gioco.
No, perché sennò chiudiamo con la puntata, basta, ce ne andiamo.
È un argomento molto interessante, dai. Allora, Michele mi stavi raccontando che hai provato questo gioco, no? Il Dungeon fatto da...
Allora, AI Dungeon 2.
Ah, ma l'hai provato proprio?
Sì, l'ho anche provato. È appunto la seconda iterazione di questo algoritmo che prende, credo abbiano trainato allenato l'intelligenza artificiale.
Trainato, insomma,
sì, veniamo cazzi.
L'hanno trainata come una locomotiva che traina i vagoni.
Esatto. Su non mi ricordo quale database di fiction. Non mi ricordo, va bene. Comunque, e c'è anche adesso sotto forma di applicazione. Prima era esclusivamente un sito, adesso credo che se andate nei principali store a cercare AI Dungeon trovate anche l'applicazione, credo, ufficiale. Allora, il punto, quindi, cos'è? L'idea di fondo è quella dei vecchi, com'è che si chiamavano?
Le avventure testuali.
Sì, c'avevano un acronimo.
RPG.
No, ce n'era uno specifico per
Morg.
Morg, esatto, qualcosa del genere. Qualcosa Morpg. Del genere. No, vabbè.
Non so loro, dai. Comunque le avventure testuali.
Esatto, quindi tu se vai sul sito, ti permette, sul sito, sull'applicazione, è possibile scegliere un'ambientazione tra fantasy, mistero, apocalittica, zombie o custom, scegliere la classe, proprio come se fosse un gioco di ruolo, e al che l'avventura testuale ti catapulta nell'ambiente creato dall'intelligenza artificiale. La mia impressione, e quindi dovrebbe essere, come dire, lo svolgimento appunto quella di un'avventura testuale, la mia impressione è, avete presente quando sognate e quindi siete improvvisamente siete, che ti devo dire,
sei seduto
in casa
ma contemporaneamente
vostra?
Cammini, queste cose,
esatto,
qui.
Poi ti giri di 90 gradi e sei tipo a scuola e poi fai una stanza e ti trovi in mezzo alla spiaggia. Ecco, a me ha dato un po' questo tipo di
quella coerenza narrativa da
esatto, questa coerenza di narrativa. Esatto, punto numero uno. Punto numero due, io sono curioso di vedere statistica alla mano quante scadano nel porno.
Perché? Ah, addirittura.
Eh sì, perché tu lì hai una barra di ricerca, cioè non una barra di ricerca, una barra interattiva, quindi tu puoi scrivere quello che vuoi.
Nel e quindi porno, nel momento la barra interattiva non è proprio il top, diciamo.
Esatto, hai ragione, non era giusto. Esatto, però come dire, l'intelligenza artificiale ti risponde in base a quello che tu gli scrivi. D'accordo. Con poca continuità, ripeto. Mm. Però nel momento in cui tu secondo me la fai derivare, la fai andare in quella direzione, secondo me ti viene dietro. E quindi sono curioso di vedere quante stiano andando in quella direzione lì.
Ho capito. Quante ti stanno andando dietro, capisco.
Sì, ho capito tutto.
Vabbè. Sì. Vabbè, una puntata va decisamente
molto interessante.
Veramente stiamo scadendo terribilmente. Ma tu ci hai provato?
Andare sul porno
a farla, a farla derivare un po',
però ci potremmo provare in diretta. Però la settimana prossima con Franco, dai, nel post-trasmissione
facciamo un'avventura live.
Un'avventura live e vediamo dove si arriva. Mm. Però no, l'esperimento è anche molto interessante. E come dire, questa è la sua praticamente prima interazione con il giusto training. Con il database in ingresso, credo che era qualcosa di infimo, tipo 40, 30 megabyte 40 giga, di dati.
Possibile?
A giga era, no? Io mi ricordo.
No, molto meno, perché in realtà parte dall'algoritmo, il GPT-2 di cui abbiamo parlato qualche mese fa.
Leggo sull'articolo di Ars Technica che è stato.
Esatto, addestrato. Questo è l'algoritmo che permette di generare articoli a partire da basta dargli un titolo, quindi un input. E hanno usato lo stesso algoritmo, ma con un database aggiuntivo di una trentina di mega, che comunque non sono pochissimi, presi da un sito che è chooseyourstory.com. Che è fondamentalmente una community dove si può scrivere queste le storie bivi, come le chiamava Topolino, penso che le chiami tuttora ancora così, o il libro game, come magari chi ha vissuto negli anni 80 ricorderà.
Però più. L'algoritmo originale è addestrato su 40 giga,
L'algoritmo originale è su 40 giga, ma questa variante che però è
e
più.
E poi ci aggiungo, perché quello è la parte, diciamo, di pre-training, quello che gli dà la capacità di seguirti nella conversazione, diciamo, sulla base di un testo scritto da esseri umani. E poi gli hanno aggiunto sto semino, come giustamente dite voi, no? Scalato di 1000, 30 mega piuttosto che 30 giga, che invece contestualizza nello scenario poi del gioco.
Quindi 30 giga per insegnargli a parlare con una certa coerenza e 30 mega per insegnargli l'ambientazione fantasy.
Sì, che mi trovo pure tutto sommato, no? Che la capacità di reagire in maniera plausibilmente simile a quella di un essere umano in termini di testo scritto è prevalente rispetto poi all'ambientazione specifica, no? Mm-hmm. Perché poi probabilmente, diciamo, in molta interazione c'è un dialogo che potrebbe facilmente essere decontestualizzato.
Diciamo che finché l'essere umano risponde in maniera onesta, quindi partecipando al gioco, quindi appunto ti dice sei davanti a una porta e c'è una finestra e tu dici apri la finestra, lui riesce a contestualizzare perché stai giocando con le sue regole. Chiaramente il momento in cui tu inventi qualcosa che non c'entra assolutamente nulla, lui comunque ti segue. Quello che perdi è il tuo filo logico, ma alla fine della fiera la colpa è tua, che in quanto intelligenza non artificiale hai per primo cambiato
comunque
paradigma.
Effettivamente è divertente fare qualche esperimento. Sei davanti a una porta e a una finestra e tu gli dici buttati nel pozzo e vedi che succede, no?
Improvvisamente appare un pozzo di fianco a te dove ti puoi buttare.
Va bene,
dopo si
a 90 gradi
alle tue
spalle.
Dopo ci proviamo.
Certo, dopo ci proviamo.
Esatto. Allora, adesso direi uno dei momenti importantissimi, ovvero ringraziamo i produttori esecutivi della puntata. La solita spiegazione di chi sono i produttori esecutivi la lascerò a Franco la prossima volta che rientro, ma sono fondamentalmente l'anima, lo spirito di Digitalia, quelli che ci permettono di essere qui da ormai 504 puntate, quindi noi li vogliamo ringraziare tutti quanti uno per uno. E chi di voi due ha voglia di ringraziare i nostri produttori? Max?
Lo so, tocca a me, è uno di quei compiti che sono ormai tradizionalmente affidati al sottoscritto.
E scusa, sei Franz è il riassuntologo, tu
io,
sei
io sono
il produttorologo.
Esattamente, il ringraziatore ufficiale, cosa che come sempre faccio con un enorme piacere, anche perché devo dire che i nomi dei nostri produttori esecutivi sono entrati nelle mie orecchie come i nomi di tanti cari amici che effettivamente ci sostengono da tempo. E quelli della puntata 504 iniziano, come ormai è diritto, con la donazione singola da un euro di Manuel Zavatta, che è il nostro perpetual executive producer, seguita dalle donazioni singole sempre da un euro di Domenico D e Davide T, da quella di 2 euro di Christian Vidimari e quella di 2,61 euro di Alessandro Martellotta. Grazie ragazzi. Zona donazioni ricorrenti da 3 euro al mese. Michele, Franz, quando finisce un blocco, come fa il doc, dovete dire grazie.
Giustamente.
Grazie.
Oh, bravi. Ragazzi,
grazie a tutti.
Scusateci, cari ascoltatori, bisogna addestrarli un po' queste intelligenze artificiali. Zona donazioni ricorrenti da 3 euro al mese sono quelle di Andrea Bottaro, Michele, Federico Giuntoli, Claudio Meloni, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Julien Leclerc, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzone e Tre Trattini.
Grazie dash, a tutti
dash,
quanti.
Dash. Grazie.
Donazioni singole da 5 euro di Corrado G, Felicia T e Giuliano Arcinotti, che ci manda un bel messaggio che leggeremo alla fine.
E ringraziamo anche tutti loro.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese per questa puntata di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Antonio Manna, Giampaolo Frello, Roberto Basile, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignan, Massimiliano Dardi, Pierfrancesco Urbano e Douglas Whiting.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
In realtà potevamo aggiungere anche il bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni.
E noi grazie. Ringrazieremo anche dopo il bonifico ricorrente.
E poi entriamo nella zona grandi produttori, ovvero le donazioni da 10 euro in su, donazioni singole da 2 euro di Fabrizio Rubino, che è anche lui un nostro perpetual executive producer, quella di Matteo Bergamaschi, che appunto è quella che inaugura la zona grandi produttori, e quella ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano. Infine concludiamo con il lead executive producer della puntata, con una donazione da 33,33 euro di Maurizio Natali. E ci rimane,
grazie
ovviamente a tutti.
Grazie, grazie a tutti.
E ci rimane da leggere questo bel messaggio di Giuliano. Predisponetevi, siete pronti? Vado. Ciao ragazzi, mi ero ripromesso di fare una donazione ad hoc per la puntata 500, sperando di replicare il bel certificato del numero 100. E invece me la sono pescata in compenso, me la sono pescata, puntini sospensivi. In compenso ho scoperto, ascoltando quest'oggi il podcast, sono in enorme ritardo come potete intuire, che sono uno dei produttori esecutivi della puntata 500, ragione per cui per festeggiare, seppure con colpevolissimo ritardo, ho provveduto a inviare un contributo tramite Satispay. Adoro questa app stracomoda per pagare le bollette di casa, dalla cifra simbolica di 5 euro per ringraziarvi per tutto il lavoro fatto. Io mi sono perso un po', però va bene. Vorrei farvi notare, anzi vorrei far notare a chi ancora non contribuisce, che il contributo, ricorrente o saltuario che sia, vi rende parte attiva di questa trasmissione e almeno per me mi fa sentire parte della crew di Digitalia. Sì, è un po' un'esagerazione, pare tirata per i capelli, ma davvero quando sento il mio nome, sebbene per soli 3 euro al mese, mi pare di aver fatto tanto e mi fa sentire in studio insieme ai ragazzi di Digitalia.
Quindi, ti hai fatto tanto,
un sentito tantissimo ringraziamento per i ragazzi di Digitalia. Quindi se ancora non avete mai contribuito, fatelo almeno una volta, magari metteteci pure due righe di accompagnamento e vedrete che vi farà stare molto meglio. Oltre all'indubbio vantaggio di poter scrivere nel vostro curriculum vitae di essere produttori esecutivi di una trasmissione, roba che non tutti possono vantare. Grazie ancora a tutti e al solito sono pienamente d'accordo a metà con il doc.
Siamo Giuliano, tutti pienamente a metà con il doc, ma ti ringraziamo tanto Giuliano.
E con questo abbiamo concluso i produttori della puntata 504.
Bene, so bene.
Voi, a me quando mi dico un ragazzo mi commuovo, mi viene un po' la lacrimuccia.
No, dai, non fare così. Sì. Dai, dai, no, piangi, piangi, che poi aumentano gli ascoltatori se piangi.
Giuliano, hai visto cosa hai combinato qua?
Hai fatto bene, piangere, allora, dai, Max.
Proviamo a chiacchierare di cose divertenti, così ritiriamo su il nostro professore e vediamo cosa ne pensa di queste foto sfocate che come per magia tornano a fuoco. Ok, l'intelligenza artificiale, abbiamo detto che erano un paio di notiziole della settimana che migliora le foto, in questo caso, quest'ultima volta, levando gli sfocati, i blur.
E che ci trovi di divertente? Fammi capire. Io lo trovo abbastanza terrorizzante questo fatto, no? Vuol dire che anche se tu ti nascondi, magari per motivi assolutamente legittimi, dietro un algoritmo di sfocatura, arriva l'intelligenza artificiale, ti desfoca ed eccoti lì.
Ti dà fuoco, insomma.
Immagina che tu stai facendo uno scherzo al tuo capo ufficio in cui fai una foto in cui alle sue spalle gli stai facendo il classico sempre bene amato segno, diciamo che lo incornicia, diciamo.
Certo.
Okay. E ti sei sfocato col blur, così, diciamo, da lasciare nell'immaginario il colpevole, e quello va.
Arriva l'intelligenza artificiale e ti sblurra.
Divertente proprio.
Esatto, perché se da una parte può essere, per carità, adesso stiamo parlando di un algoritmo per cui ci vuole una Nvidia Titan X, quindi decisamente non qualcosa che vada nell'intelligenza artificiale
alla portata di un telefono. Non gira nel Mac di Spotify di prima, mi sa.
Esatto, mi sa di no. Per quanto
però i capuffici quando vogliono trovano le risorse.
Esattamente. E poi, come dire, poi in realtà non è detto che debba essere fatta in locale questo tipo di elaborazione. Però effettivamente la puoi vedere da due punti di vista. Da una parte migliori gli algoritmi per le fotocamere, quindi quando muovi troppo la mano e la foto viene sfocata, ti migliora la qualità. Però nel momento in cui invece, ad esempio, pensate a tutte le immagini che per legge dei minori devono avere le fattezze sfocate o comunque non riconoscibili.
Beh, però quello che ricrea non è qualcosa di vero, perché chiaramente lo sfocato, cioè la faccia tua sfocata digitalmente in una foto non esiste, perché l'informazione non c'è, quindi può creare una faccia credibile. Magari si adegui al paesaggio che faccia sembrare la foto vera, ma non sarà mai quella vera.
Però se tu guardi ad esempio, cioè, come dire, delle informazioni all'interno della foto ci sono, e infatti se tu vai a vedere le immagini di prova sono immagini di visi di asiatici, e l'immagine ricostruita è quella di un asiatico, e quindi che non credo che puoi desumere da un viale alberato che quello sulla bicicletta sia un asiatico, quindi dell'informazione rimane nella foto e l'intelligenza artificiale riesce a carpirla e andarla a rielaborare anche in maniera corretta.
Sì, adesso ovviamente bisognerebbe capire, al di là dell'articolo, diciamo, di tipo divulgativo e giornalistico, quali sono poi i limiti di queste applicazioni. Io sto vedendo uscire, forse l'abbiamo anche detto qualche puntata fa, che effettivamente è un momento di sovraesposizione mediatica, no? Dei risultati dell'intelligenza artificiale, per cui spesso e volentieri si dicono delle cose che sono assolutamente poi prive di fondamento in termini di applicazioni pratiche, no? Perché magari funzionano solamente in contesti ben definiti, con training set assolutamente limitati, e che appena vengono scalate un po' e portate nel mondo reale di fatto non funzionano più. Sarei molto curioso, insomma, di capire che fondamento scientifico e che tipo di performance hanno questi algoritmi di deblurring in situazioni reali.
No, certo, poi come dire, per questo tipo di notizie, se non è oggi ed è questa, ed è, non è questa azienda barra questa università, tra qualche anno è molto plausibile che ci sia un algoritmo che vada in questa direzione e che sia anche molto efficace. Quindi attenzione alle foto che blurizzate oggi, assoluto, perché diciamo, potrebbero essere deblurizzate domani.
Ok, deblurizzate il titolo della puntata, no, sicuramente no, ma non si sa mai.
Ma non l'ho esatto, non si può mai sapere. Comunque ci tengo a sottolineare uno scambio di chat che sta avvenendo sulla nostra chat di YouTube, perché già se prima dovevamo seguire il canale diretta su Slack, adesso abbiamo anche la chat di YouTube, in cui Pinoxy Dreamer ci dice: la prima volta che vi vedo devo associare le voci ai volti. Raffaele Di Palma risponde: scusa, ma non era meglio immaginare il Facconi alla George Clooney? E invece Facconi perché non è sono meglio io di George Clooney. Pinoxy Dreamer risponde: non me ne voglia il Facconi, ma me lo immaginavo più giovane.
Beh, evidentemente è una voce giovane, ma io sono giovane, scusate,
come
vuol dire?
Esatto. Oia, come rido.
Tu sei giovane, ma hai anche due figli, e quindi
dopo che abbiamo parlato del ragazzo al prof, insomma.
Però aspettate, perché ce n'è anche per il prof De Santo. Invece me lo aspettavo proprio così, ma con la camicia di flanella invece della giacchetta blu.
Hai visto? Solo che non c'ho la camicia di flanella, neanche la giacchetta blu, ma questo è un magnifico completino da Mr. Robot, che adesso cioè, chi vuole
vedete a non guardare la diretta su YouTube, veramente cosa vi perdete. Fantastico.
Beh, però rimarrà, nel senso, rimarrà in peritura memoria, no, ma delle intelligenze artificiali. Certo, Max, tu hai firmato.
Mi
hai
passi
firmato
per favore le credenziali, perché devo fare un po' di tagli.
Ti blurro.
Fammi un po' di blurring. Scusa, Franza,
questa è la seconda. Abbiamo parlato dei dungeon.
Questa era la seconda.
Dei dungeon dell'avventura testuale, di fatto. Abbiamo parlato delle foto, fuocamento delle foto. Però parlavamo di cose che rimangono in peritura memoria. È rimasta in peritura memoria a voi Vine? Ricordate Vine, l'app quella che era stata lanciata su Twitter per fare i video cortissimi?
Vine sì, è esatto. Stata un po' precursore, esatto, è stato un po' precursore di
quello di Snapchat.
Di Snapchat, ma esatto,
ha creato questa questa moda dei video corti, duravano 15 secondi se non mi sbaglio al massimo. C'era questo feed un po' stile Instagram nel quale poter guardare fra questi piccoli video, e poi nata indipendente, comprata da Twitter e finita nel dimenticatoio nel giro penso di due puntate di Digitalia, cioè da grande hype a crollo clamoroso. C'era una specie di personaggio, non so se un panda o qualcosa del genere, che era diventato super famoso ma sparito anche lì, e c'erano una serie di personaggi che avevano
su Vine.
Esatto. Ebbene, adesso
me li sono persi in quelle due settimane.
Il founder di Vine rilancia Byte, quindi ci riprova, stessa formula, quindi video molto corti, e pare che in futuro ci sarà qualche sistema di monetizzazione.
Ce la farà?
TikTok. Vedremo, insomma, ne parleremo secondo voi ancora settimana prossima o ce la saremo già dimenticata?
Bah, è probabile la seconda, come dire, la forza di TikTok. L'unico che in questo momento può fermare TikTok è di nuovo Instagram.
Video, sì. 15 secondi di Vine erano troppi per dire qualcosa. 6 secondi, provate a dire qualcosa in 6 secondi, dai. 1. Bravo Michele.
Qualcosa in 6 secondi.
Io sono rimasto interdetto.
Siamo passati, allora,
6 secondi.
Tutta la parabola di internet come le nuove generazioni, l'essenzialità estrema. Siamo partiti dai siti internet interi nei quali potevamo esprimere concetti, ai post dei blog, fino ai tweet di 140 caratteri. poi video di YouTube sempre più lunghi per arrivare a un minuto, 15 secondi, 6 secondi, fra un po' torneremo alle foto chiamandole video in movimento, video di 0 secondi. Sempre più compressa questa. Esatto, arriviamo a
0 secondi, a una... che sarà la fotografia.
Esatto. Che poi, come dire, nel frattempo la nostra capacità di prestare attenzione sta andando nella stessa direzione. E quindi adesso l'attention span probabilmente si è ridotto ai famosi 6 secondi.
Qual è causa, qual è effetto?
Ma 6 secondi, diciamo, se uno per esempio... se uno deve fare una dichiarazione d'amore, no, perché poi uno i video, voglio dire, una delle cose per esempio... potrebbero essere queste, no?
L'uso su social di un video
network per fare una dichiarazione d'amore a una ragazza o viceversa.
E ma come sei romantico, Max? Come sei romantico?
Si fa? Cioè,
c'è qualcuno che ci fa all'amore in 6 secondi?
Addirittura. Vabbè, che cos'è? Vai. Effettivamente questo fatto di stringere sempre di più la vedo un po'...
è un trend,
questa iperframmentazione.
Beh, è un po' il trend,
ragazzi,
alla fine
piace ai giovani.
Beh, TikTok sicuramente sì,
visti i numeri di TikTok, sì,
esatto. Mi viene da dire che sì, piace ai giovani.
E contemporaneamente c'è questa riduzione dello spazio di attenzione unito a un aumento spropositato del tempo che ci dedichiamo però a questo social network, quindi è proprio un quantità sulla qualità, oserei dire, nel senso
esatto, quindi c'è, come dire, c'è un aumento esponenziale del numero di minchiate che guardiamo sul cellulare. Cioè,
ma diciamo che questa proprio è assolutamente vera.
Esatto. MPM, minchiate,
quindi,
per minute.
Minchiate sempre più brevi,
di misura,
ma più
quante
minchiate
riesci a vedere in un minuto?
E il nuovo, e non che il nuovo titolo della puntata di Digitalia,
possiamo anche
che
mettere,
chi domani aprirà e ascolterà la trasmissione dico ma che caspita,
ma che sarà MPM, poi
e cos'è MPM,
e poi lo scopriranno, durante,
lo scopriranno durante il corso.
Sì, ma effettivamente c'è questo fenomeno generalizzato di deriva verso il trash, no?
Che anche, da un po'
anche in altri strumenti, no? Per esempio Telegram, che a me piaceva tanto, che mi piace tanto, lo uso ancora, forse più di WhatsApp, però è invaso da questa selva di canali, no? Questa continua proposta di canali tematici di basso livello, di cui non ci
però Max, il canale Telegram, come dire, non ti arriva nella timeline come il video di TikTok o le storie di Instagram, non è governato dall'algoritmo.
No,
sei tu che te lo vai a cercare.
Ma no, c'è qualche meccanismo per cui ti propongono nei canali. Sto parlando del fatto che in alcuni canali tutto sommato ragionevoli, che so, io sono per esempio, mi interessa un canale sulla storia piuttosto che sulla filosofia, poi lì dentro vieni bombardato di una serie di proposte di canali assolutamente improbabili.
Vabbè, ma sono spammer.
Con la logica della pubblicità, degli spam sostanzialmente.
Ah, ok, ok, ok.
Questo
vabbè, quello
dire.
Diventa un problema poi della moderazione del canale,
certo. No, sì, ma io lo associavo in generale a questo fenomeno di deriva, no, di ogni sistema informativo che poi viene in qualche maniera comunque intaccato e riempito di queste cose che sono border, che sono assolutamente trash nella loro natura, no?
Max,
aspetta, Michele, perché Usenet non era prieno di
dei newsgroup.
Beh, anche lì,
anzi, era proprio la terra dei troll,
era diverso.
Bastava scrivere un messaggio per essere subito bombardati da 10.000 messaggi indietro, completamente fra l'insulto, il nonsense. Sì, non c'era l'algoritmo a scegliere. Vedevi un thread che degenerava, lo marcavi come da ignorare, via.
Vabbè ragazzi, finché gli algoritmi vengono allenati appunto sugli esseri umani, e gli esseri umani poi
si sono fatti così,
esatto. Okay. Il tasso di minchiate
e a proposito del nostro utilizzo eccessivo del cellulare, l'avete visto l'esperimento tre esperimenti che ha lanciato Google in questi giorni per ridurre l'attenzione, l'utilizzo dei cellulari, quindi cercare di fare un po' di detox, avete avuto modo, ha lanciato queste due app fondamentalmente e un progetto fisico. Allora uno si chiama Screen Stopwatch, che non è altro che esatto. Uno sfondo per telefoni Android che ti dice da quanto tempo sei sul cellulare, ti fa sentire veramente in colpa quando vedi, ma io sono da 3 ore che sto guardando questo coso. E un altro molto simile fa vedere delle bolle che diventano sempre più grosso più lo utilizzi, anche lì fa parte tutto del cercare di creare colpa nei confronti dell'utente. Ma la più bella è quella, è la busta. Michele, l'hai guardata la busta?
Esatto, una busta fisica di cui, se non ricordo male, ce ne sono due versioni, all'interno della quale metti e chiudi il cellulare. Credo che la seconda versione abbia il buco per la macchina fotografica, se non ricordo male. No, si tratta di sì, esperimenti di Google che vanno nella direzione del benessere digitale, che era stato teorizzato da Pichar, era l'anno di grazia del 2018 forse, che si è poi convertito in alcune funzioni di Android che devo dire comunque io personalmente uso. Questi sono esperimenti quasi artistici, cioè hanno comunque un contenuto di utilizzabilità abbastanza limitato, però servono a creare un po' di
io voglio sapere quanto resisteremo noi con il cellulare nascosto in una busta di cartone nella quale riesci solamente a fare telefonate e fotografie senza sapere cosa ne è venuto fuori.
Ma non è meglio che esatto. Metti in un cassetto e lo tieni chiuso lì, cioè dai.
Hai visto? Caspita, Max.
Sì. E potrò finanziare, guarda, che diventa Google, il progetto del 2030.
Dai.
Di cartone te lo vendono perché sono sempre sul cartone. Loro
dentro, ormai sono il cellulare dentro.
Molto attenti. Esatto. Va bene.
Ecosostenibile.
Esatto, il problema è quando inizia a scassinare il cassetto.
Voglio sapere questa notifica, cos'è?
Hai appena messo il cellulare.
Va bene, dai, allora se non abbiamo altre notizie per questa settimana, io passerei al momento più atteso, che è il momento dei gingilli del giorno. Che ne dite?
Signore e signori, i gingilli del giorno.
La mano è stata più veloce del...
Esatto.
I gingilli del giorno, i consigli che diamo noi digitaliani a voi digitaliani, le cose che ci sono particolarmente piaciute, che ci hanno sconvolto la giornata o semplicemente illuminato così qualche minuto della nostra esistenza. Adesso la frase originale, vogliatemi perdonare, ma non me la ricordo, ma insomma è per quello che c'è il doc normalmente. Quindi, da chi inizia?
E siccome ha sconvolto l'esistenza
quindi inizi tu, Michele, dai.
Però c'era sconvolto l'esistenza.
Sì.
Inizio io con un'estensione per Firefox o per Chrome che si chiama Night Tab, quindi la scheda della notte, che è semplicemente un sostituto dell'interfaccia che vi trovate quando aprite una nuova tab su un browser, che niente, vi fa vedere in maniera carina e altamente personalizzabile quelli che possono essere i vostri bookmark preferiti, più qualche feature tipo cose avanzate, tipo l'ora e la data, e con una bella barra di ricerca. Però in realtà il bello di questa estensione è la customizzabilità, la possibilità di personalizzare tutti gli elementi grafici, e comunque li presenta in una maniera molto gradevole all'occhio. Night Tab la trovate su GitHub, è open source, oppure su dove vi rifornite per estensioni di Chrome e Firefox.
Beh, Max,
però non so dove le pescate tutte queste cose, devo dire la verità.
Tu dove le peschi? Ah, tu dalla libreria le peschi.
Il mio filone è molto più semplice nella sterminata produzione di testi e di riferimenti. Come sapete, io ormai da tanti anni costruisco questa biblioteca, questa immaginaria biblioteca digitaliana, andando a scegliere dei libri, fondamentalmente questo è il filone principale dei miei gingilli, andando a scegliere dei libri che ci possono appunto accompagnare, far riflettere, sconvolgere la vita, divertire un po', eccetera eccetera. E questa volta ho pescato un testo di Ellen Hulman scritto nel 1997, ormai 20 anni fa, che si intitola Accanto alla macchina, la mia vita nella Silicon Valley, e che, a rischio di essere sbeffeggiato, è veramente un libro molto interessante, perché racconta dell'esperienza appunto di questa diciamo umanista che si è ritrovata per una serie di vicissitudini lavorative agli inizi delle avventure della Silicon Valley a trasformarsi in una programmatrice, e quindi diciamo questa riflessione sull'impatto che il digitale ha in termini proprio del modo di guardare all'esistenza, di guardare alla vita. È molto interessante, per esempio, nella sovracopertina la citazione di qualcosa che poi l'autrice dettaglia nel libro, che dice: creare un sistema per i nostri, abbiamo l'illusione di creare un sistema per i nostri scopi, per la nostra immagine, ma creiamo dei sistemi che invece fanno solo riferimento ad una parte di noi, in cui regnano la logica, l'ordine e la chiarezza, e si restringe sempre di più lo spazio della nostra umanità. È appunto un racconto bello, appassionante, scritto bene e di grande appunto attualità, credo, rispetto a tutte le osservazioni che oggi facciamo su che cosa sta diventando il nostro mondo sempre più digitale.
Fantastico, grazie mille Max. Metteremo i link ai gingilli sia di Max che di Michele sulle note dell'episodio, che troverete sul sito e sui vari aggregatori di podcast dove ascoltate la puntata. Ed ecco il mio ultimo gingillo. Il mio gingillo è una serie di piccoli giochini tendenzialmente gratuiti con cui passare qualche piacevole oretta, diciamo. Si chiamano Cube Escape, della serie Rusty Lake. Sono disponibili per iOS e Android e giocabili in parte anche sul sito del produttore e anche su Steam. Fondamentalmente sono delle escape room, okay? Delle stanze nel quale il protagonista vede in prima persona, è in centro a questa stanza e può muoversi, interagire con con gli oggetti che trova. La meccanica è quella proprio del vero gioco dell'escape room. La cosa carina è che sono delle ambientazioni abbastanza abbastanza strane, abbastanza inquietanti in un certo senso, senza diventare horror, ma comunque con delle cose particolari. È una serie, invece di essere un unico gioco in un'unica app, che la serie è lunga, sono una decina di puntate, ognuna comunque scaricabile da pochi mega e soprattutto giocabile in veramente un'oretta, due orette, così. Il bello è che quasi tutti questi giochi hanno comunque un walkthrough che permette di superare i punti in cui ci si dovesse bloccare nel caso. Quindi rustylake.com, ma trovate tutte le note sulle note della puntata. Ed ecco qua il gezzino.
Ce l'abbiamo fatta.
Le dolci note del gezzino.
Contro ogni previsione ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa anche esatto. Questa puntata,
e combattendo contro le intemperie, contro le carenze della rete, contro la
le intemperie tu sicuro, considerando le disavventure
non
facciamo
sapere a tutto il mondo
Max ha delle avventure atmosferiche.
Dobbiamo dire che effettivamente casa mia in questo momento è soggetta, come dire, un pochino alle intemperie.
Esatto.
Vabbè, insomma, sono cose che succedono. Per fortuna tutti bene.
Adesso la prossima puntata è una 505, che quindi
è palindroma,
è simmetrica, è palindroma. Bene, puntate palindrome sono sempre particolarmente ricche di avventure
e di messaggi nascosti.
Ricordiamo, certo, la 303, la 403.
Poi non lo sapete, ma se riascoltate vecchie puntate palindrome digitali, ci trovate dei messaggi al contrario, rigorosamente al contrario. Ci trovate di quelle cose.
ci sono delle tracce subliminali
che non avete neanche idea. Va bene, quindi dai, facciamo un saluto dallo studio regia di Milano Centro quest'oggi in maniera assolutamente improvvisata, ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta portare a casa la puntata. Un saluto, una buonanotte da Francesco Facconi.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio e uno speciale ringraziamento per la vostra pazienza da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.